è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18:08, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Iniziamo così.
Champagne per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito.
Fini, conferenza stampa di oggi, che in realtà non è stata una conferenza stampa ma una comunicazione senza domande. Fini dice: Berlusconi illiberale, sentite.
La concezione non propriamente liberale della democrazia che l'onorevole Berlusconi dimostra di avere emerge anche dall'invito a dimettermi.
Berlusconi illiberale, la nuova scoperta di Gianfranco Fini. Dopo 15 anni ha scoperto che Berlusconi ha una concezione illiberale della democrazia. Da quando? Da 15 anni? Da ieri? Da oggi? Da 2 anni a questa parte? Chissà.
Ti accompagno se vuoi, la scusa più banale per rimanere.
Berlusconi, toh, una cosa nuova, ha una logica aziendale.
Dimostra una logica aziendale, modello amministratore delegato, consiglio di amministrazione, che di certo non ha nulla a che vedere con le nostre istituzioni democratiche.
Champagne per un dolce segreto.
Sono stato espulso in 2 ore senza neppure avere spiegato le mie posizioni, sentite.
Ieri sera in 2 ore, senza la possibilità di esprimere le mie ragioni, sono stato di fatto espulso dal partito che ho contribuito a fondare, perché ritenuto colpevole di, e leggo il documento che è stato approvato ieri sera, stillicidio di distinguo o contrarietà nei confronti del governo, critica demolitoria alle decisioni del partito, attacco sistematico al ruolo e alla figura del premier. Inoltre, avrei costantemente formulato orientamenti e perfino, pensate che mi sfatto, proposte di legge che confliggono con il programma elettorale.
Champagne.
E poi, secondo Fini, sono donne e uomini liberi quelli che lo sostengono. E gli altri? Sentite.
Infine ringrazio dal più profondo del cuore i parlamentari del Popolo della Libertà che nelle prossime ore daranno vita ad iniziative per esprimere la loro protesta per quanto deciso ieri dal vertice del partito. Sono donne e uomini liberi che sosterranno lealmente il governo ogni qualvolta agirà davvero nel solco del programma elettorale e che non esiteranno a contrastare scelte dell'esecutivo.
Bene, 18:11, 800 24 00 24, collegamento con Donna Assunta Almirante, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Io sto benissimo.
Meno male, siamo contenti.
Sono un po' stanca che mi sto preparando i bagagli per partire domattina.
Dove va?
Vado in Trentino.
Ah, bene, aria fresca.
Aria fresca, sì.
Trentino dove? Si può sapere, non è un segreto.
Levico Terme.
Levico Terme, benissimo.
Sì, dove io ci vado da 34 anni.
Ah, ecco, questo le stavo chiedendo. Se è un habitué oppure una nuova scelta?
No, sono un habitué perché ho una piccola azienda agricola dove io sono una donna che lavora.
Ah, dunque lei va là.
Fa meno politica ma lavora molto.
Senta, Donna Assunta, dunque lei va là in vacanza e si mette a lavorare, che fa?
Allora, sì, in vacanza perché io sono un agricoltore e quindi adesso mi organizzo per mettere su dei tacchini.
Senta, però io ho visto in alcune foto pubblicate su Dagospia, sì, che lei ieri sera alla festa di Rotondi, del compleanno del ministro Rotondi, dove c'era pure Berlusconi, era in splendida forma. L'ho vista con un vestito.
Che significato ha questo?
No, niente, era un complimento.
Questa è una componente di chi lavora.
Eh no, certo, no, ho detto era in splendida.
Chi lavora sta bene in salute e sta bene con la mente, specialmente se ce l'ha, eh.
No, beh, certo, lei mi pare che ce
io
l'abbia.
Sono fortunata di averla avuta.
Senta, ma l'ho vista con uno splendido vestito blu, sì.
Marrone e blu
e con la parte finale un po' velata, un po' trasparente.
Sì, velata, volevo fare vedere le mie gambe.
Beh, infatti ho visto queste foto, mi sono detto, un vestito strepitoso. Sì, da
assunto c'è ancora, anche se in tarda età ho le gambe ancora belle.
Ma infatti se è un vestito da quarantenne, invece lei lo portava in maniera...
Io sono una donna di quarantenne con la mente, no? Nel corpo quello che è. E anche il mio corpo, grazie a Dio, resiste bene.
Te lei si è visto?
Perché io lavoro molto . E di conseguenza, lavorando molto, non sto a perdere del tempo a salotti e a perdite di tempo. Quindi lavoro e sto bene in salute.
Telese, eccoci qui.
Io sono per il partito Donna Assunta.
Ecco, se io sono pure amica io di Selesi, tanta amica, tanta amica. Ci vediamo a Cortina?
Che fa?
Depositiamo il simbolo.
Ci vediamo a Cortina. Cos'è che ha detto Donna Assunta? Vi vedete a Cortina?
Sì, ci vediamo a Cortina perché c'è la presentazione del mio nuovo libro.
Presentazione del suo nuovo libro.
La mia vita con Giorgio.
Ah, sì,
ieri sera,
certo,
ho avuto la gioia e diciamo anche la fortuna,
sì,
di farne un omaggio a Berlusconi che gentilmente me lo ha presentato in televisione.
Senta, ma Berlusconi che ieri ha passato una giornata un po' particolare, insomma, sì, cioè, poi è andato subito alla festa del ministro Rotondi, come le è parso quando l'ha incontrato?
Sereno, molto tranquillo, non affatto preoccupato, anzi devo dire che l'ho trovato più sereno di qualche sera prima che l'avevo visto.
Ma che cosa, lei cosa le ha detto sulla vicenda di Fini?
Io non ho parlato di Fini perché c'era troppa gente e non ho parlato di Fini.
Beh, le agenzie riportano che lei ha detto a Berlusconi: hai fatto bene.
No, non è possibile, perché agenzie vicino a noi non ce n'era. Io se parlavo nell'orecchio, e nell'orecchio questo se l'ha inventata l'agenzia.
E qua dice Assunta saluta.
Non c'è nessuna agenzia lì.
Come no? Leggo.
La mia e lui. Io ero accanto al padrone di casa. Alla mia destra c'era il padrone di casa, alla destra del padrone di casa c'era Berlusconi. Quindi di conseguenza tra tre persone era impossibile avere un'agenzia.
Quale no, perché agenzia? Io leggo qua, Presidente Lanza, hai fatto bene a mandarlo a casa. Anzi,
è una bugia.
Non è vero.
È una
non
bugia è... perché io non ho detto questo.
Telese, ma qui l'agenzia...
Se poi questo legge nella mente degli altri, allora vuol dire che bisogna incominciare a riaprire i manicomi.
Ma lei lo pensa però, Donna Assunta, che abbia fatto bene?
Beh, io penso che Fini ha sbagliato ad entrarci, prima cosa.
Sì.
Prima cosa, perché lui aveva una casa, aveva un partito,
sì,
e aveva delle persone che lo amavano, lo stimavano, e che quindi io ero dell'avviso di entrare nel Partito delle Libertà, ma non di lasciare la propria casa.
Ho capito. Poi...
Cioè di fare come la Lega, ecco, cioè nel senso che appoggia il governo, in quanto ne ha avuto anche i benefici del resto. Gianfranco Fini è diventato presidente della Camera.
Certo.
Altro che.
Beh, questo è il primo errore. Questo è il primo errore. Poi adesso?
Adesso il fatto di dopo che è entrato, sapendo di avere, perché siccome non è uno stupido, di avere identità diversa, modo di pensare diversa, come poteva pensare che Berlusconi sarebbe diventato il suo bambino? È impossibile portarlo alla sigla Berlusconi.
Ecco,
no?
Quando oggi Fini dice Berlusconi ha una mentalità da imprenditore,
ma che vuol dire? Perché l'imprenditore non è valido, ma lui che cos'è lui?
No, ma poi non è che si scopre adesso questa cosa.
No,
non
dico, ma lui, se Berlusconi almeno ha il mestiere di imprenditore, Fini che mestiere ha?
E che ne so io, che mestiere
e allora fa? Glielo chiediamo a lui. Se lui si sente tanto superiore a Berlusconi, doveva praticamente restarsene a casa sua perché ce l'aveva.
Telesi, ha ragione Donna Assunta o no?
Sì, però la vedo divisa, ha il cuore diviso. È
ma
vero che
il cuore diviso
da anni
che
non doveva entrare.
Sì, ha il cuore diviso tra che cosa? Luca, spiegami.
Ha una grande simpatia per Berlusconi e poi ha un cuore che batte per un partito di destra autonomo.
È vero, Donna Assunta?
Chietta, e i ventricoli come ce l'ha lui? Come pensa che io ci abbia il cuore diviso? Io ho il ventricolo e l'orecchietto.
No,
che comunicano fra di loro.
Oh, quello ho capito. Però Telesia vuole dire che lei da una parte ha stima di Berlusconi, dall'altra però vuole, insomma, ha nostalgia di un partito di destra, no?
Io non è che ho nostalgia, io sono di un partito di destra.
Ho capito, ma adesso finito.
Io sono stata contro, e
ho
nessuno
capito.
Più di Telesia lo sa, la battaglia che ho potuto fare durante il periodo in cui si sono trasferiti dal Movimento Sociale ad Alleanza Nazionale.
E quello va bene.
Primo errore.
Primo errore.
Secondo errore è stato quello di dover chiudere Alleanza Nazionale, lasciandosi però la casa ed il simbolo. Il simbolo. E dico anche i beni enormi che Giorgio Almirante ha lasciato.
E da qui riprendiamo, perché c'è la vicenda di Monte Carlo.
Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornar sceri a Monte Carlo.
Donna Assunta, come la vede questa storia del giornale su Monte Carlo, la casa, la Tulliani, eccetera, eccetera, con una storia un po' intricata, come la vede lei?
Io non la vedo perché non la conosco, quindi non la vedo. Io vedo... Posso vedere quando vedo con gli occhi e riesco a rendermene conto.
E dunque non la giudica?
No, non la giudico perché non lo so, non so com'è vero. L'unica cosa che leggendo sui giornali ho visto che c'è il costruttore sarebbe un mio carissimo amico, e quindi posso chiedere a lui, ma non ho avuto tempo perché da stamattina mi chiamano al telefono.
Senta, però lo sa perché la chiamano? Perché una delle agenzie che è uscita recita proprio così. Presidente, hai fatto bene a mandarlo a casa, anzi mandalo in una delle tante case che ha, magari a quella di Monte Carlo. Lei l'ha pronunciata questa frase?
No. E tutte lavorano di fantasia.
Ma Lanza, si rende conto?
Ma Lanza, dov'era Lanza? Io voglio sapere dov'era.
Ma no, ma gliel'ha riferito qualcuno sicuramente.
Ma si vede che qualcuno, ma non hanno nulla da pensare, poverine. La tragedia italiana è solo questa. La tragedia italiana in cui siamo caduti nel degrado più grande mai esistito è perché ci sono invenzione enorme, comunque qualunque sia, ammettendo che sia così, fino a se l'hanno mandato via è una cosa, se se n'è andato è un'altra. Fini ha una casa, c'ha le case del Movimento Sociale Italiano, via della Scrofa, di oltre 1000 metri quadrati e più, che ha comprato Giorgio Almirante, quindi è tranquillamente a posto, avendo la carica, essendo deputato, da Presidente della Camera non lo possono mandare, quindi penso che non ha nulla da ridire, da sentirsi male, perché c'ha le case, le mogli e poi c'ha per giunta
i soldi.
Anche la carica di importante che
di Presidente della Camera. Senta, ma lei, insomma, questo partito di destra poi alla fine magari Fini lo fa, dunque lei è contenta che Fini, oppure non fa un partito di destra Fini? Ma chi lo fa? Ormai no.
Ma questi non fanno più nulla, questi sono semplicemente, si sono adagiati. E la tragedia lo sa perché si sono adagiati?
Sì, ma chi?
Perché
questi
si sono fatti una legge che praticamente si nominano.
Ah, quella è la legge elettorale.
Ma non vengono eletti, signori.
Ho capito.
Perché se si candidassero, nessuno del popolo italiano li eleggerebbe più. Questa è la tragedia, però noi abbiamo tutte le colpe, questa è una colpa e la può anche dire, perché le colpe sono che noi ci infiliamo nella cabina, arriviamo con il cervello all'ammasso e votiamo un simboletto come quelli che si trova alla stazione ferroviaria. Ha capito?
Conosciamo
gli uomini che loro si nominano.
Senta, però
qui non ci sto.
Senta, però sulla stampa, anche se poi potrebbe non essere così, passa il fatto che Fini sia stato epurato. Beh, una volta le epurazioni le facevano i partiti di sinistra.
Vabbè, perché c'è un partito di sinistra?
No, dico, una volta le epurazioni.
Una volta quando c'era, ma adesso non c'è più.
Lei non parla di epurazione, comunque. Non è l'epurazione.
Guardi,
sono state epurazioni. La vede come un'epurazione questa di Fini? Oppure
ma
lui?
No, ma non c'è. Non è. Quale epurazione? Ma è.
Cioè, è lui che se n'è voluto andare alla fine. È lui che se n'è voluto.
Oppure ha creduto opportuno che la vita era impossibile, perché la coabitazione Era forse diventata troppo difficile, perché voi giornalisti o lo caricate più di quello che è normale, sì, o dite cose che non sono vere. Noi, comprando, io che sono una che legge tutti i giornali.
Quanti giornali legge? Quanti
giornali? Non c'è altro che litigi in Parlamento.
Vabbè, saranno pure veri questi litigi, però, donna
Assunta. Appunto, dico, se sono vere questi litigi, è bene che sia arrivata a questa divisione.
Senta, ma pare che Berlusconi abbia detto, tra l'altro, anche qui pare, sempre i giornalisti cattivi.
Sempre
i giornalisti cattivi dicono: mi sono tolto un peso come con Veronica.
No, ci credo manco se lo
sentito. No, guardi che questo può essere vero, mio amico Francesco Bei.
Credo manco se
il mio
sentito.
Amico Francesco Bei su Repubblica.
Questo l'avrebbe potuto dire, che posso dire, alla figlia, ma non l'avrebbe potuto dire al pubblico. Non
ma no,
credo.
Al pubblico, sono una frase
non
magari.
Non è personaggio che faccia queste specie di confidenze pubbliche.
Mi sono tolto un peso, mi sento liberato, come
non
quando ho divorziato.
Credo, non ci credo. Conosco molto bene. Io conosco Berlusconi, se proprio la vuole sapere, prima che diventasse Presidente del Consiglio, ma molto, molto, molto prima.
Quando l'ha conosciuto?
Ma che le posso dire? Mio marito, sono praticamente 22 anni che il buon Dio se l'è preso del su e credo che abbia fatto un bel partito come quello che aveva.
Sì.
Di gente per bene, di gente onesta, di gente
poi?
Vera. Ecco. Poi, dunque, sono 22 anni.
Era l'88,
credo,
sì.
Credo, questo è l'88. Mio marito è morto l'88, io credo di averlo conosciuto nel 77-76.
In che occasione?
In un'occasione che non posso dirgli.
Ah, non me lo può dire. Peccato. 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 Ma erano amici. Berlusconi era amico di Almirante?
Erano buone conoscenze.
Si stimavano. Cioè,
ecco, quindi questo glielo posso garantire. Entrambi si stimavano.
Non si frequentavano, però, naturalmente.
No.
Mondi
non
diversi. Storie diverse. Senta, donna Assunta, sono
che si stima e
si
conoscono, e quindi in quell'occasione ho avuto parecchie volte occasione di incontrarlo faccia contro, tipo l'Opera di Milano,
occasioni mondane. Perché c'è un segreto su questo primo incontro, sull'incontro? Perché non mi vuole dire il primo incontro?
Per dirle questa era, quindi non è vero che ha potuto dire queste cose, perché non è uomo da confidenza.
Senta, viene adesso di chiederle una cosa, donna Assunta. L'ha letta questa storia dei diari di Mussolini?
Sì, l'ha letta.
Ma ci crede o no?
No, non ci crede.
Non ci crede?
No. Se c'era da quel dì che l'avrebbero tirati fuori.
No, perché Alessandra Mussolini è così convinta. Sono veri, ci
no,
ha detto.
No, non ci crede.
Non ci crede nemmeno per un secondo. Cioè, falsi.
Non
messi.
Ci credeva nemmeno mio marito.
Cioè, suo marito non credeva che esistessero dei diari di Mussolini?
No.
E dunque questi.
Eppure l'ha avuto vicinissimo. Nello stesso palazzo, lì a Salò, a Palazzo Feltrinelli, dove addirittura posso persino dirgli che era Giorgio mi diceva che era di una modestia, veramente di una modestia che faceva quasi dispiacere vedere un uomo così in alto, che era diventato, figuriamoci se quello scriveva, ma proprio stava lì a pensare e basta, non ci credo io.
Cioè non scriveva.
Se non l'avrebbero tirate da quel disa. Ormai sono 60 anni e come quelli che.
E dunque dell'Utri, dell'Utri che dice? Dice stupidaggini.
L'ho appena conosciuta in casa del suo avvocato, basta, non posso dire nulla perché.
Ah, per cui c'era pure lei in quell'occasione là, per discutere di questa cosa dei diari? No.
No, per altri
motivi ci è andata.
No, assolutamente
però
no. Io sono solo entrata in casa dell'avvocato Trantino, che è mio amico carissimo. C'era Dell'Utri, ci siamo salutati, arrivederci.
Senta, no, ma perché insiste così tanto allora Dell'Utri su sti diari di Mussolini?
Si vede che
è convinto che siano veri.
Può anche darsi che lui ne sia certo, bisogna vedere se. Io non ci credo. Perché da quel dì che sarebbero usciti. Ma se ce l'ha, perché non li fa vedere?
No, pare che verranno pubblicati addirittura dalla Bompiani.
Speriamo di sì.
Vediamo.
Senta,
un'ultimissima cosa, poi la lascio. Ma insomma, uno come Niki Vendola, no? L'altro giorno si è posto un problema, ma dice: l'Italia è pronta per avere un premier dichiaratamente omosessuale. Secondo lei è pronta l'Italia o no? Lei che insomma ne ha viste di tutti i colori.
Io non ho mai visto cane con cane stare insieme, quindi è molto difficile la cosa così.
Cioè è molto difficile cosa, che c'entrano i cani adesso?
Io non ho mai visto, non posso immaginare, guardi, io avevo grande e ho grande stima della Bonino,
sì.
Però siccome la Bonino parlava solo di queste tre cose, oltre delle cose intelligenti che diceva, perché
cioè, di che parlava, mi scusi,
diceva praticamente la legalizzazione
delle coppie di fatto,
cioè, la droga libera e l'aborto.
Vabbè, droga libera, adesso non esageriamo.
Io so che la mattina mentre si parla di lasciare gli extracomunitari perché sennò gli italiani diventano vecchi, ecco, la mattina all'ostetricia non fanno altro che caricare aborti a tutto spiano.
Vabbè, adesso lasciamo perdere questo, che c'entra con Vendola? Io ho detto.
No, c'entra con Vendola per dire le tre cose, quindi io non ci sto al fatto che vuole legalizzare anche
d'accordo
questo.
Ma insomma,
poi guardi, in Italia ormai può succedere
no
tutto.
Certo, vabbè, d'accordo, però Vendola dice l'Italia è pronta per avere un primo ministro,
ma lui è pronto,
no, dice lui dice
e lui è pronto, per questo dico lui dice, perché lui è pronto.
Lei non ce lo vede un primo ministro come Vendola?
No, assolutamente no.
Ma perché è omosessuale? No,
no, perché a me non me ne frega niente, capito? Io non me ne frega niente,
però l'Italia non è pronta secondo lei avere un premio?
Sarà pronto, glielo può chiedere a Marrazzo.
Adesso chiudiamo con questa battuta, grazie.
A lei. Grazie.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.
La politica ha bisogno di chiarezza al suo interno e questa esigenza ricade innanzitutto sulle spalle di chi ha più responsabilità, cioè la maggioranza di governo. Ecco perché il divorzio che si sta consumando oggi nel PDL, tra Berlusconi e Fini, fra tanti rischi e conseguenze negative, un elemento positivo lo determina, la chiarezza. Ma è come ora c'è bisogno di chiarezza, di propositi e di ruoli, appunto, e non di infingimenti o tatticismi esasperati.
La vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni.
E dall'editoriale di Minzolini ieri sera al TG1, la rottura determina un elemento di chiarezza e critiche come al solito su questo editoriale, eccetera eccetera, ai titoli di studio aperto. Ci sono, non ci sono, non ci sono, come mai? Troviamoli, cerchiamoli e troviamoli. Non ci sono, va bene, pazienza.
E gli orizzonti tra poco li daremo. Perduti non ritornano mai.
Eccoli, eccoli, abbiamo trovati.
Sono morti da eroi, l'Italia li abbraccia. In corso a Roma i funerali di Stato dei due militari uccisi da una bomba Herat. Hanno commosso tutti le lacrime del piccolo Marco. Il padre, il maresciallo Gigli, ha fatto scudo col suo corpo per salvare i commilitoni. Non mi dimetto. Fini replica così al documento di sfiducia, conferma che non lascerà la presidenza della Camera e annuncia nuovi gruppi autonomi in Parlamento. L'opposizione, il premier riferisca in aula. Berlusconi, il governo non cambia, convocato per le 19 un nuovo vertice a Palazzo Grazioli.
Bene, andiamo in provincia di Chieti. Nicola, buonasera.
Eccomi, allora, uomo di destra.
Chi uomo di destra?
È stato scritto.
Che significa uomo di destra?
Questa è una bella domanda, un uomo di destra, no? Io quello che forse volevo fare questa domanda, oggi come oggi che significa? Magari sentendolo Assunta Almirante si capisce un po' di più, però io perlomeno Fini dal primo momento che è venuto fuori l'ho seguito, l'ho lasciato nel momento in cui è andato con Berlusconi. Me ne sono andato con Storace.
Nicola, però adesso, andiamo a una conclusione. Perché...
alla conclusione che finalmente questo movimento che sta facendo Fini, questo discorso che sta facendo di divorzio di Berlusconi, ridà all'Italia una destra su cui si può guardare e parlare.
E per esempio mi dica un motivo.
Per i motivi che ha detto Fini oggi, per i motivi storici della destra, l'identità nazionale, il discorso dell'onestà, della serietà in politica, tutte queste cose qui. Che
queste parole qui l'hanno colpita. Va bene, Nicola, grazie. Walter da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Sì, dica.
Niente, no, volevo stigmatizzare soltanto il fatto, perché oggi ho sentito un paio di trasmissioni radiofoniche, tutte sono abbastanza negative sull'operato di Fini ultimamente.
Ma tutte chi è che ha criticato Fini?
Guardi, stamattina dico in generale la platea, tra gli ascoltatori, i giornalisti, i conduttori, eccetera, generalmente voci critiche, accuse di... Anche lei quando ha iniziato la trasmissione ha iniziato dicendo...
Sì, io sono sempre stato molto critico perché non ho mai visto un contenuto politico serio, finora, però...
Ma perché dice questo? Scusi, Fini sta facendo un'operazione, secondo me, molto chiara, poi...
Io non ho ancora chiara,
non riuscire,
io non ho ancora chiara una posizione politica del gruppo di Gianfranco Fini su un tema che può essere l'economia, che può essere il federalismo, che può essere la politica estera, che può essere, non ho ancora capito qual è.
I generali sono condivisi.
Ma che sì,
è il governo.
Scusi un attimo, Walter. È facile dire amor di patria, coesione nazionale, giustizia sociale, legalità. Ma che vuol dire? Sono solo parole. Cioè, io per adesso non vedo nessun contenuto politico.
Luciani, si tratta di un partito sostanzialmente, almeno si presume coeso, pertanto le posizioni devono essere...
Quale partito? È nato oggi? Non c'è nessun partito?
No, il PDL, parlo del PDL, quando è nato, aveva nel suo interno la componente finiana, ovviamente,
sì, allora?
Il cofondatore.
Dunque?
Quindi i temi generali, i temi di governo sono condivisi, è chiaro. Fini ha posto delle questioni di altro genere, ha posto delle questioni di possibilità di discussione all'interno del partito.
Sì, ma lasci perdere la discussione all'interno del partito. Walter, oggi Fini ha detto che Berlusconi è un politico illiberale, insomma non mi risulta che da 15 anni Berlusconi non è che sia cambiato molto. L'altra cosa che ha detto è che i deputati che sono con lui sono donne e uomini liberi, per gli altri che sono schiavi di Berlusconi, soggiogati dal tiranno. Dopodiché ha detto un'altra cosa, che Berlusconi è più un imprenditore piuttosto che dimostra una logica aziendale. Beh, insomma, una bella scoperta dopo 15 anni. Telese, che ne pensi? Aiutami, no, non mi aiuterai, lo so.
Intanto, no, noi faremo una copertina.
Salutiamo Francesco Storace intanto. Buonasera.
Buonasera.
Allora, Telese, che fai?
Faremo una copertina del Misfatto, il supplemento satirico del Fatto che esce la domenica. La faremo con la liberazione di Fini dal Gran Sasso, no?
Vabbè, ma voi
le teste di cuoio di granata, bocchina, cioè che lo liberano dalla prigionia. Da 2 anni Fini è prigioniero e adesso comunque si vede.
Ma prigioniero di che? Di quello che ha scelto. Storace, mi aiuti lei? Telese è faziosissimo. Storace, mi aiuti lei? Che Telese è di una faziosità e che non si può.
Ma no, perché non si trova.
Telese bene o male deve fare il suo mestiere. Io non capisco qual è quello di Fini, però.
Cioè.
E credo che su questa vicenda fra qualche tempo ci si accorgerà il gioco sporco che è stato fatto, perché lei ha ragione, chi l'ha costretto a fondare il PDL? Chi lo ha costretto a distruggere l'Alleanza Nazionale e la comunità della destra italiana? Chi lo ha costretto?
Nessuno, allora, l'ha fatto di sua, l'ha fatto di sua sponte.
Ma se fosse così, Storace può rientrare nel partito per aiutare.
Io, scusa, se io, insomma, secondo me è una questione molto seria, anche lacerante, perché a me lo spettacolo di AN contro AN, questo scannatoio, guarda, mi rende felice di aver fatto la destra, perché non sono tra i protagonisti dello scontro e ne sono contento. Ma guardate che non è proprio bella la commedia che va in scena. Fini si lamenta dell'azienda, partito azienda. Io ho fatto parte della ditta di Alleanza Nazionale, non è che i metodi erano molto più democratici. Vive la legge del contrappasso, probabilmente.
Telese, questo è vero, però ammettilo.
Ma lo sa benissimo, l'ha scritto lui. Lui scrisse un articolo quando Fini cacciò me, salvate il soldato Storace, lo scrisse lui.
Sì, e certo, è vero.
Ma
ci sono molte figure che danzano, no? Ci sono tutti gli ex rautiani che erano i nemici di storici di Fini.
Appunto, quindi sta roba è
alleata,
no? Lui è circondato,
cioè, Storace, che è l'uomo che ha costruito il suo mito ai tempi delle picconate, adesso è, come dire, è fuori dal partito. Ci sono tante storie strane.
Se una cosa mi devono spiegare, che senso ha fare un partito uscendo, facendosi cacciare da Berlusconi e sostenere il governo di Berlusconi? Questa è una cosa che non la spiegherà mai nessuno.
Però è Berlusconi che li ha cacciati.
No, questa.
Ma di che parliamo?
No, dai, Luca, non si può dire che l'ha cacciato Berlusconi, su, ma che...
Ogni giorno un attacco, ma manco Di Pietro faceva gli attacchi che fanno fatto gli uomini di Fini in queste ore, su. Ma di che parliamo? Cioè,
è tutti stato paesi, in tutti i partiti del mondo c'è una maggioranza, una minoranza, no?
No, e non è, allora hai ragione quando, dici in tutti i partiti del mondo c'è una minoranza, eccetera. Ma qui non si trattava solo di una minoranza, perché una minoranza esprime le sue ragioni, poi si va alla conta in tutti i partiti, e se una minoranza è minoranza, come dire, sta zitta o comunque in qualche modo, no, accetta quella che è sulle diverse posizioni, la posizione della maggioranza. Qui è un'altra cosa, lo sai benissimo, Luca, è una guerriglia continua, quotidiana, che va in scena da mesi e mesi, o no?
Siamo al documento, in uno dei punti c'è scritto Fini è contestato e ha messo in discussione la leadership. Lo fanno tutti, cioè,
ma non è vero, chi è che lo fa? Chi è che lo fa in altri paesi? Non è vero, non è così.
Ha fatto una guerriglia ai suoi predecessori, nel partito, che era furibonda. Non parliamo delle lotte fra Giscard d'Estaing, Pasqua, la destra francese ha fatto delle lotte per la leadership.
Okay, ma guarda che non è esplicita questa cosa, perché Fini sì, però lo dicevano in maniera esplicita, ma qui Fini non ha mai detto esplicitamente che voleva fare la lotta per la leadership. Manteneva un ruolo istituzionale e poi faceva la guerriglia quotidiana.
Non passo indietro, ha detto io non sono d'accordo su alcuni contenuti, ha detto io sono disposto a stare in minoranza, voglio solo la cittadinanza di poterli esprimere, non ha chiesto di più.
Ma no, non c'è solo questo, Luca. No? Storace, ma...
voglio sapere una cosa, Telese, in quale paese del mondo il capo della minoranza ha la presidenza della Camera, ad esempio, no? Perché anche questo bisogna chiederlo. In quale paese del mondo può accadere che chi ha cofondato, chi ha diretto due partiti e li ha sciolti, come Fini, MSIAM, poi si prepara a bombardare il partito che ha cofondato? Ma queste sono cose incredibili.
No, scusa, però Luca, io voglio dirti una cosa. Quando Fini sostiene che Berlusconi è illiberale, scusa, qui non c'è solamente la critica a un singolo provvedimento, la questione delle intercettazioni, la questione di questo, la questione di quest'altro. Certo, Berlusconi ha i suoi modi, eccetera, ma quando Fini dice che Berlusconi è illiberale, si va oltre la critica, come ha detto oggi, e penso che se lo dice oggi lo pensava pure ieri. Ma non lo dice perché l'ha cacciato, lo dice perché in fondo lo pensa, e forse lo pensava pure prima, solo che gli conveniva stare con Berlusconi. Questa è la sostanza, cioè magari lo pensava anche prima. Secondo lei, Storace, lo pensava pure prima che Berlusconi è liberale? No?
Assolutamente, ma io Teresa mi meraviglia, perché si è scordato il 99, l'elefantino, che era nato per battere Berlusconi.
Nella sua vita
è stato sempre contro Berlusconi e ha usato Berlusconi. Poi quando ha preso il bocconcino più ghiotto, la presidenza della Camera, ha fatto tutto questo casino. È così solare, così evidente, così trasparente. La guerra,
sì, ma allora anche Berlusconi ha usato Fini, l'ha ottenuto, gli ha portato consensi, gli ha portato
la piccola differenza dei voti in dote. Le emissioni dei giornali del Lazio. Senza la lista del PDL, è bastato che Berlusconi dicesse guardate la lista Polverini, e quella è stata la prima lista del Lazio, non il PD, la lista Polverini, e questo significa qualcosa. Proprio i Fini a fare un'operazione del genere, e poi si vede chi c'è voto.
Senta, Storace, vorrei fare appello alla sua esperienza in questo caso, però potrebbe avere commesso Berlusconi un errore di valutazione, i numeri, eccetera, oppure è un rischio calcolato, perché se va, insomma, se il governo cade alla Camera, o alla Camera più che al Senato, poi insomma vuole le elezioni, cioè potrebbe avere...
È la domanda che io sto ponendo ai miei interlocutori politici in queste ore, perché io spero che non sia solo un fatto epidermico, che ci sia anche una razionalità, calcolo su domani, però io non lo posso sapere.
Difficile capire,
spero che ci sia anche questa valutazione. Certo, io credo che non ci siano i numeri per un governo istituzionale, se la Lega resta con Berlusconi, perché i deputati di Fini verrebbero sostituiti contro il governo istituzionale a quelli di Pietro, che ha tutto interesse ad andare al voto.
Sì, certo. No, ma...
Insomma, io immagino che qui si sta arrivando al voto.
Si sta andando verso il voto?
Ma credo di sì.
Telese, tu che dici?
Quello che la vediamo in modo diverso, ma con conclusioni convergenti. Cioè, Berlusconi sta facendo un errore che non mi aspettavo da lui. Sta sostituendo.
Sta chiedendo Storace se lo vota, se Telese lo voterebbe.
No, non lo voto.
Allora, vedi, c'è il consenso di quelli che non lo votano, Fini.
Sì, ma non è un consenso. Io sto facendo un'analisi. Cioè, Berlusconi ha sottovalutato un problema politico. Cioè, che comunque anche Storace sarà d'accordo. È una mozione politica quella che
sì, ma non ne poteva più, capito? Berlusconi è abituato a sparigliare, non ne poteva, non lo so, sottovalutare, lo vediamo sottovalutare.
Pensato che imbarcando al mercato delle vacche 7-8 deputati,
guarda che il contrario, che sottovalutare
riesce a sostituire un problema politico, e questo è un errore.
Tu pensi che adesso
di Fini in questo momento un peso politico?
Tu dici politico di che tipo? Cioè in Parlamento per i numeri, dici?
o un politico nel paese, che cosa? Paese di che tipo?
Non so qual è l'entità esatta, ma intorno alle posizioni di Fini e al gruppo di gente lui ha raccolto, anche eterogeneo, c'è un consenso, sarà il 4, il 5%, l'8, questo lo decidono le elezioni, ma anche se fosse il 5% è un problema serio, politico. Cioè il fatto che molti elettori del PDL come voto
sì, ma quel 5% lo devi usare, ti devi alleare con qualcuno, cioè da qualche parte devi andare con quel 5%. Allora spera nella legge elettorale nuova, Fini spera nella legge elettorale nuova, cambiando di nuovo opinione pure sulla legge.
Va come Casini, che è andato da solo, cacciato da Berlusconi, anche Casini è andato.
Ok, ma vuole fare la legge elettorale nuova.
Questa non la puoi dire. Casini è stato cacciato da Fini. Anche qui si sta dicendo.
Ma c'è il dente avvelenato, Francesco.
Ma che dici? Cioè, ma tu le segui i fatti politici, non è che si possa raccontare balle a chi ci ascolta. Fini è stato mollato da Casini, sto mollato da Fini. Io l'ho vissuta la vicenda 2008, allora, quando Fini mise il veto su di me e poi mise il veto su Casini. Io faccio l'operazione PDL se siamo solo io e te a spartire. Ma che stai dicendo?
Forse c'era anche un altro aspetto, cioè se non è dentro con noi non può restare fuori solo l'UDC.
Esattamente questo.
Comunque Berlusconi, non io, ha detto oggi che lui vuole gli stessi ministri di Finiani e se ne fida e li tiene in squadra, quindi l'ambiguità è anche Berlusconi che lo caccia per tenerlo dentro.
È chiaro che Berlusconi è la posizione migliore. La realtà è che Berlusconi sa che Fini finge e si prepara a triturarlo.
In che modo
la reazione di Berlusconi, questa è la realtà.
In che modo lo sentiamo tra un attimo dopo la borsa, restate lì se potete, se no andate via, non so, Storace se vuole altri due minuti, devi scrivere, che devi fare Luca? Devi andare al programma, chi ci avete stasera? Ma l'avete chiamato Storace? L'ha invitato già Storace qualche volta o no?
Storace lo inviterò presto, sempre invitato in tutti i miei programmi.
Meno male, va.
C'è la convenzione di includenti. Ormai è tardi. Guarda il tempo. Vola via. Ormai è tardi.
Ormai è tardi. Partecipare attivamente e pubblicamente a quel gioco al massacro che vorrebbe consegnare agli organi di stampa, ai nostri avversari politici e a qualche procura della Repubblica i tempi, i modi e perfino i contenuti della definizione degli organigrammi di partito e la composizione degli organi istituzionali è incompatibile con la storia dei moderati e dei liberali italiani che si riconoscono nel popolo della libertà. Quest'ufficio di presidenza considera le posizioni dell'onorevole Fini assolutamente incompatibili con i principi ispiratori del popolo della libertà, con gli impegni assunti con gli elettori e con l'attività politica del popolo della libertà. Di conseguenza viene meno allo Stato anche la fiducia del popolo della libertà nei confronti del ruolo.
Bene, chissà cosa ha in mente Berlusconi, ma insomma la situazione è molto molto ingarbugliata, e davvero non c'è nessuno in grado di fare previsioni che abbiano un minimo di attendibilità. D'altra parte, quando Berlusconi spariglia le conclusioni sono difficili da prevedere, difficili da immaginare. Eravamo con Walter da Milano. Walter, non c'è più? Scomparso. Michele da Napoli. È sua figlia che risponde, e allora andiamo a Vicenza da Mariano.
Dottor Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica.
Buonasera, niente, io ho l'onore di dirmi un militante di estrema destra, sempre stato,
sì.
E ho passato tutte le varie formazioni possibili.
Però non facciamo ogni volta la propria storia personale, le formazioni di destra, di sinistra, sono quello, sono quell'altro. Mi dica la sua opinione, una domanda su quello che succede, su quello che vuole.
No, allora io le dico solo questo, sono fuori dall'Alleanza Nazionale da quando l'hanno fatta e io, siccome il voto è un diritto sacro di tutti noi, ho sempre votato per Berlusconi, nel senso che non è una novità per me vedere un Fini così, io l'ho anche conosciuto personalmente Fini, non ha mai avuto la mia stima, lo conosco dall'86.
Mariano, lei mi dice non ha stima di Fini, allora d'accordo, registriamo il fatto che lei non...
Non è una novità quello che ha fatto.
Quello che ha fatto, cioè la rottura con Berlusconi, lei dice.
Non è, è una persona che ha dimenticato gli ideali di destra. È una rivista, basta. Dico
vabbè, insomma, lei dice però cerca solo di scalzare Berlusconi, questa al di là della destra, degli ideali, eccetera. Cerca di scalzare Berlusconi. Va bene, d'accordo. Vittorio da Roma, buonasera.
Eccoci, buonasera a tutti.
Dica.
Allora, io stavo ascoltando i vostri interventi e più riflessioni mi sono giunte alla mente. Diciamo subito che era molto interessante l'intervento dell'Assunta Almirante, il riferimento...
Vittorio, sentiamo molto male, andiamo a Roma sempre da Roberto. Buonasera.
Pronto, buonasera Cruciani.
Dica.
Io intanto ho sentito la donna Assunta Almirante, ho assistito alla presentazione del suo libro e ho sentito le stesse cose che ha detto alla radio. Però devo dire che in quell'occasione ha puntualizzato molto sul patrimonio di Alleanza Nazionale e credo che Fini dovrà aspettarsi un rendiconto sulla fine che ha fatto il patrimonio di Alleanza Nazionale.
Che significa?
Di centinaia di milioni di euro.
Vabbè, ma questi sono affari, per carità, importanti, eccetera, il patrimonio di Alleanza Nazionale, come verrà diviso, e poi quello adesso del PDL, ma insomma non ci possiamo addentrare in queste questioni che riguardano i soldi di Alleanza Nazionale o comunque del PDL, insomma.
È vero.
E dunque, diciamo, Roberto, voglio capire la sua considerazione,
la
qual è?
La negoziazione su Fini io cercherei di semplificare, nel senso, non perché voi non lo fate, perché magari a furia di parlare uno poi perde di vista il problema, molto semplice. Quando è iniziato il rapporto con Berlusconi, che lui conosce benissimo e sa benissimo che è sempre stato un imprenditore, già votato alla politica successivamente, lui nei piani loro c'era la presidenza della Repubblica per Berlusconi e diventare lui presidente del Consiglio. Come la cosa si è complicata.
Vabbè, insomma, mi sembra che lei faccia la stessa analisi dell'ascoltatore di prima. Dice: infine non ci vede nessun obiettivo di tipo politico, ideale, posizioni su proposte di legge, eccetera, eccetera. L'unico obiettivo è quello di arrivare al posto di Berlusconi. Dimitri, provincia di Lecco, buonasera.
Buonasera, Mitri, non Dimitri.
Benissimo. Mitri di nome. Ah, Mitridate, come Mitridate. Si chiama lei?
Mitridate.
Detto Mitri?
Detto Mitri. Senta, io telefonavo perché sulla faccenda di Fini. A me è piaciuto questa mossa di Fini, ma non piaciuto nel senso...
Perché le è piaciuta?
Mi è piaciuto perché è insomma, uno dei pochi dell'entourage lì, del popolo della libertà, con la schiena ancora un po' diritta.
La sua idea è questa: chiunque si divincola da Berlusconi è un eroe, è uno che ha la schiena dritta. Quelli che restano con Berlusconi sono tutti schiavi di Berlusconi.
No, okay. Insomma, non è che sono schiavi, sono...
Che sono?
Diciamo, com'è che si può dire? Sono a Berlusconi perché possono prendere... Hanno dei vantaggi...
Degli interessi, cioè non hanno ideali, non gliene frega niente, hanno solo interessi.
Ma sì, ma non dico tutti 100% perché c'è qualcuno più ricco di, non dico più ricco di Berlusconi, insomma, che
però molti restano con Berlusconi solo per interesse, sì, perché Berlusconi, diciamo, è ricco, è potente, eccetera eccetera.
Esatto, i peones, quelli che si chiamavano peones, cioè ancora sono pieni lì, capito? Questa è la mia idea, però
no, ma guardi, è l'idea che hanno moltissime persone, cioè. Eccoci qui alle 19:18 con la Zanzara, un altro mondo dove state per entrare. Il numero verde è sempre lo stesso per chiamarci: 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it. Sentiamo come il TG3 presenta la giornata, come al solito, molto movimentata della politica. Sentite.
Fini, Berlusconi il liberale, leali al governo ma contrasteremo scelte ingiuste, non mi dimetto, Future Libertà al nuovo gruppo dei finiani. I dubbi sulla tenuta del governo, l'incognita numeri soprattutto alla Camera, nuovo vertice PDL a Palazzo Grazioli. Bersani pronti alla transizione, troppe falle, il governo non c'è più, Casini esecutivo non più autosufficiente. A Roma i funerali solenni dei due soldati uccisi in un agguato in Afghanistan, il dolore dei familiari, l'ultimo saluto del presidente Napolitano. Tremonti non firma il piano sanità di Vendola ed attacca: la Puglia non sarà la nostra Grecia, un atto di sabotaggio, replica il governatore. La storia di Aisha, la ragazza afghana condannata dai talebani alla mutilazione, stufa degli abusi, voleva andare via di casa. A Napoli senza luce la palestra dell'olimpionico di judo Maddaloni, nella struttura si allenano centinaia di ragazzi di Scampia.
E andiamo a sentire anche Sky.
Fini, dopo la rottura, difendo la legalità, resto presidente della Camera.
Costituito il gruppo dei finiani a Montecitorio, conta 33 deputati.
Berlusconi ha convocato un nuovo vertice della PDL a Palazzo Grazioli.
Casini non appoggerà il governo, Bersani guarda già la transizione.
Roma in corso i funerali solenni dei due militari caduti in Afghanistan.
Disoccupazione in lieve calo a luglio, l'inflazione rialza la testa.
Marchionne alla Chrysler di Detroit, sta facendo un grande lavoro, dice Obama.
È iniziato il weekend da Bollino Nero, traffico in aumento in uscita dalle città.
Stop alle protesi al seno per le minorenni, via libera del governo al disegno di legge.
Tutti in coda per l'iPhone 4, ma già esaurito il nuovo modello della Apple.
Teatrino politico, naturalmente la discussione è quella su Berlusconi Fini, ma non solo. Sentite Stracquadanio, il nostro amato Predellino versus Livia Turco, questa mattina Omnibus.
Feltri del giornale dice che appunto sui temi per esempio come la bioetica e l'immigrazione è d'accordo con Fini.
No, dico, sarebbe stato interessante che quelli che adesso dicono ma poi ero d'accordo
avessero detto
no, perché era singolare. No, ma perché era singolare, è stato singolare che quando Fini esprimeva queste posizioni veniva stigmatizzato semplicemente come un nemico.
Ma cercate di organizzare un progetto alternativo. Ma cercate di organizzare un progetto alternativo invece di fare la gara. Quale
Stracquadanio Turco?
Infatti a me non interessa.
Facciamo un time back un attimo.
Alla tifoseria
mi fate fare una domanda a Folli?
Giustizialista.
E ancora sentite come si beccano Stracquadanio Turco.
Facciamo un passo avanti, Folli.
Senti per favore.
No, state con noi perché adesso vediamo di fare un passo avanti.
Voi interloquite con le proposte che facciamo.
Stracquadanio Turco, vi prego. Un attimo. Fateci andare avanti.
Tutto in burla. Intanto oggi siete in crisi.
Stracquadanio Turco. Siete in crisi. Lo so, mi devo alzare. Che devo fare?
Diceva siete il partito greco. Ancora.
È aumentata la precarietà del lavoro, sono aumentate le famiglie povere.
Siamo di
adesso
slogan,
con la manovra di Tremonti, denunciata da tutte le regioni, da tutti i comuni, si cominceranno a tagliare i servizi sociali.
E i poveri moriranno per strada e non ci saranno più le cure sanitarie. E gli ospedali saranno chiusi e taglieremo queste
e
le scuole saranno deserte.
Posso andare oltre?
Ma non fate
E chiudono in questo modo.
Se fosse successo a me nel mio partito, io avrei chiesto che una persona che è indagata si metta da parte. Lo abbiamo chiesto, l'abbiamo fatto per il sindaco di Bologna, marginali.
L'abbiamo
fatto su Marrazzo.
Intanto avrei chiesto
che una persona che è indagata.
E non l'avete fatto su D'Alema al momento in cui è stato indagato.
C'è indagine. Non è che uno deve essere subalterno, perché sono d'accordo. C'è un'autonomia della politica.
Brava,
c'è un'autonomia della politica sempre.
Allora,
c'è un'autonomia della politica che mi fa dire ragioni di opportunità. Può darsi che il coordinatore del mio partito sia innocente. Allora, sicuramente...
Intanto Berlusconi sta parlando, abbiamo i numeri per andare avanti. Fini ha iniettato virus della disgregazione, strappo, scelta sofferta ma necessaria. Un po' di violini non guastano per introdurre, come al solito, Emilio Fede proprio adesso, TG delle 19.
Mai dimenticare da dove si viene. Non bisogna mai dimenticare una data importante nel rapporto che poi è proseguito nel tempo fino a diventare cofondatori del Popolo della Libertà, mai dimenticare quel giorno a Casalecchio di Reno quando Berlusconi, intervistato sulle future prossime elezioni al sindaco di Roma, fra Rutelli e Fini ha detto: io scelgo Fini. Con questo, sdoganando la parola detta fra virgolette, un movimento politico, il movimento sociale italiano che in quei tempi era guardato più ai margini dell'area democratica che non all'interno dell'area democratica. Protagonisti del servilismo, della ruffianeria. Si tratta non di essere degli yes men, ma si tratta di ricordare che molti, moltissimi sono dove sono grazie ad un movimento politico che si riconosce nella libertà e democrazia, di cui è stato ed è e sarà leader certamente Berlusconi. Non si può poi, uscito dalla porta, essere politico, critico nei confronti del governo, sostenuto da una maggioranza della quale Fini è certamente, era certamente uno degli esponenti.
Intanto Berlusconi dice... Fini dovrebbe fare come Pertini, riprendendo alcune dichiarazioni di oggi di Maurizio Lupi, quando dice: c'è il precedente di Pertini, 69, Pertini dopo un anno dal suo insediamento con un atto politico scrisse una lettera di dimissioni, la Camera discusse e gli venne rivotata la fiducia, così il vicepresidente della Camera Lupi, eccetera eccetera. Va bene, champagne direi.
Champagne per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro.
La concezione non propriamente liberale della democrazia che l'onorevole Berlusconi dimostra di avere emerge anche dall'invito a dimettermi
a casa mia.
Ieri sera, in due ore, senza la possibilità di esprimere le mie ragioni, sono stato di fatto espulso dal partito che ho contribuito a fondare perché ritenuto colpevole di, e leggo il documento che è stato approvato ieri sera,
ed ecco la logica aziendale,
dimostra una logica aziendale, modello amministratore delegato, consiglio di amministrazione, che di certo non ha nulla a che vedere con le nostre istituzioni democratiche.
Ti accompagno se vuoi.
Grazie ai parlamentari, donne e uomini liberi, quelli che mi appoggiano.
Infine ringrazio dal più profondo del cuore i parlamentari del Popolo della Libertà che nelle prossime ore daranno vita ad iniziative per esprimere la loro protesta per quanto deciso ieri dal vertice del partito. Sono donne e uomini liberi che sosterranno lealmente il governo ogni qualvolta agirà davvero nel solco del programma elettorale e che non esiteranno a contrastare scelte dell'esercizio.
Dice Berlusconi per due anni, mentre il governo affrontava con successo sfide difficilissime, prima fra tutte la crisi economica più grave dal 29, riuscendo a tutelare le famiglie e le imprese, a portare l'Italia fuori dalle difficoltà meglio di tutti gli altri paesi europei, altri all'interno della nostra formazione politica remavano contro. Data sponda a nemici. Fini ha provocato rottura insanabile. Dichiarazioni proprio in questo momento di Berlusconi.
Questa che vedi è la tua Italia, un paese unico, fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia, di cultura e di arte. È un paese straordinario che devi ancora scoprire. Impiega le tue vacanze per conoscere meglio l'Italia, la tua
magica Italia.
Gli italiani hanno testimoniato di aver veramente scoperto, e questo è il verbo giusto, scoperto di vivere in una terra fantastica e ancora in gran parte da scoprire. Se si comincia ad avere il gusto, e sarebbe ora di scoprirla, perché guardate, una volta scoperte le meraviglie di questo paese, poi il turista italiano viaggerà pure in altri paesi, ci mancherebbe altro, ma forse comprenderà che la sua esterofilia era più un'abitudine che una scelta convinta.
Questa che vedi è la tua Italia, un paese unico, fatto di cielo, di sole, di mare, ma anche di storia.
Beh, avete sentito Berlusconi nel famoso spot che ho visto anche in questi giorni in televisione sul turismo in Italia, e poi le parole in una conferenza stampa di qualche giorno fa del ministro Brambilla. Leggo dall'Espresso, poi magari non sarà vero, però insomma ci sono le foto, le testimonianze. Madame Brambilla lancia campagna a favore delle vacanze in Italia e poi va in ferie in Provenza, con famiglia e cani al seguito. È l'esempio che dà il ministro di un turismo in crisi. Questo la Brambilla. Lei dice di essere in missione, ma per bar e bistrò è un abitué. E poi giù testimonianze, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, e abbiamo oggi, eccezionalmente, data la gravità della situazione politica, la prima piccola nota di Francesco Pionati, che anticipa i tempi prima di settembre. Caro Francesco, come stai?
Caro amico, eccomi qui.
Eccoci qui. Nota politica sulla situazione, insomma, che è grave, ma insomma non seria, diciamo.
È tragica, ma non è seria. Molto rapida.
Vai.
Berlusconi non ci sta a farsi condizionare sui temi della giustizia. Fini non ci sta a fare il cofondatore del PDL di nome e non di fatto. È per questo che nasce lo scontro che si sta registrando oggi in Parlamento, con la rottura clamorosa fra il gruppo di Fini e ormai l'ex PDL. Siamo solo all'inizio, sarà una battaglia senza esclusione di colpi, con altissime probabilità di sciogliere le Camere prima del tempo e di arrivare ad elezioni anticipate. I due contendenti sicuramente avrebbero potuto fare la pace e cercare una tregua fino a questa mattina. Da questa mattina è scontro aperto, e quindi io prevedo un'estate calda e un autunno, se ci arriveremo, ancora più infuocato, con una prospettiva, ripeto, di elezioni anticipate molto probabili. In questi casi, quando lo scontro è fra titani, in genere le tregue non servono, ci sarà un vincitore e un vinto.
Perfetto, grazie Francesco Pionati, nota politica che abbiamo rispolverato, perché insomma è sempre una voce conosciuta al grande pubblico. 19:36, grazie Francesco, a presto. 800 24 00 24, è con noi il direttore di Affari Italiani, il caro amico Angelo Perrino. Come stai? Dove ti trovi?
Bene, abbastanza, sono in redazione a Milano.
Pensavo fossi come al solito in qualche località di mare. Ancora no, tieni duro in questi giorni, tieni duro.
Sì, stiamo lavorando, sono momenti delicati, bisogna stare in guardia.
Ecco, che cosa dicono gli insider oggi? Insomma, voi avete sempre notizie, insomma, di prima mano. Raccontaci qualcosa, soprattutto sulle prospettive, che c'è?
Ma le prospettive, noi abbiamo valutato che la prospettiva probabilmente la detterà l'economia, il mercato, cioè all'autoreferenzialità della politica credo che si debba rispondere con un occhio alla realtà. Mi fa più notizia Marchionne per noi in questo momento.
Beh, sicuramente Obama che fa l'elogio di Marchionne,
sì,
che invece viene duramente criticato in Italia, no, da più parti.
Esatto,
è sorprendente.
Io dico che Marchionne ha fatto in pochi giorni, ha velocizzato l'intero apparato giuslavoristico italiano come non hanno fatto negli ultimi 40 anni decine di commissioni parlamentari che producono scartoffie inutili.
Musica per le mie orecchie, Angelo, musica, anch'io la penso così, musica per le mie orecchie, questo Marchionne, sì, che vuole rivoluzionare i contratti, eccetera, al di là poi delle polemiche che ci sono state, anche piccole, con Confindustria, parzialmente risolte, ma non è, insomma, non vogliamo parlare di questo, però insomma musica per le mie orecchie.
Il merito si può discutere, però sicuramente l'uomo ha mostrato di essere una persona di grandi visioni e noi invece stiamo rispondendo con i soliti trabiccoli lenti e
bravo, soprattutto con il solito chiacchiericcio politico, mentre Marchionne va avanti, Obama eccetera, noi ci danno le beghe, Berlusconi, sì. Fini, questo è lo spettacolo, sì. Lo spettacolo è questo.
Infatti dall'apertura questo tema di Berlusconi e Fini, perché per me dopo il chiarimento di oggi abbiamo il dovere tutti di andare avanti e occuparci del paese.
Senti, questa storia del precedente di Pertini evocato adesso qualche minuto fa da Berlusconi, non è una cosa che ha tirato fuori Lupi, se non sbaglio?
Sì, penso, noi l'abbiamo visto già stamattina e l'abbiamo dato subito, quindi magari sì, abbiamo in qualche misura.
Se lui dice nel 69, noi. Nel 69 Pertini si dimise, non so
si
che
dimise,
succede.
Poi restò in carica perché ebbe la fiducia della Camera, però il gesto lo fece. Sì.
Allora, ascoltatori, resta con noi finché puoi, caro Angelo, Angelo Perino, che è direttore di affariitaliani.it, 1938 42 800 24 00 24. Dove andiamo? Mario, provincia di Padova, eccoci qui. Mario, prego.
Sì, buonasera.
Dica.
Così sentendo prima il battibecco fra i vari parlamentari, vi da pensare niente di nuovo sotto il sole. Per quanto riguarda la presa di posizione di Fini, è inutile che tenti di farla passare come chissà cosa. Lui va solo a caccia di potere.
Lei dice, questa l'ho sentita più volte in queste ore, ecco. Io vorrei però, la ringrazio soprattutto dell'intervento molto sintetico però chiaro, è chiaramente il suo parere, e siccome Perrino Fini vuole la destra alla Sarkozy, diciamo, no? Lui dice una destra moderna, beh oggi Sarkozy ha detto una cosa che non so se Fini condividerebbe, basta cittadinanza, cioè si può togliere la cittadinanza agli immigrati se criminali, cioè una distinzione, cioè la cittadinanza, se gli immigrati che hanno preso la cittadinanza commettono crimini eccetera eccetera, addirittura si può arrivare a togliere questa cittadinanza. E poi ha fatto delle proposte molto dure sull'immigrazione clandestina in generale, sugli immigrati che commettono reati che se fossero proposte da qualcuno della destra in Italia si griderebbe al razzismo, no?
Così ha fatto il Sarkozy, lui è stato ministro dell'interno e si è costruito la sua carriera politica proprio su queste posizioni, quindi back to basic si dice, no? Io Fini non lo capisco, mi ricordo una volta intervistai Pirelli e dice sì Fini, ma sì, però non riesco a ricordare nulla di Fini di particolarmente intelligente, mi disse Emanuele Pirella, che era un comunicatore.
Sì.
Io mi associerei, sì, non riesco a cogliere la strategia di Fini, la sua identità politica, mi sembra il frutto di circostanze locali e molto mediatiche. È stato utilizzato da Sinistra e da Repubblica per combattere Berlusconi e adesso temo che rischi di restare col cerino in mano.
Ho letto però che tu hai grande stima di Vendola.
Sì, devo dirti, ne abbiamo parlato, ti ricordi l'altra volta quando avevi ospite Rizzo. Io Vendola ho ragionato con gli amici dell'SVG, mi hanno spiegato questo schema. Esiste un 40% di italiani che è cresciuto molto, prima era il 20-25, adesso è il 40, che considera centrodestra e centrosinistra triti, cioè incapaci di produrre innovazione.
Ho capito.
Questo 40% vede con interesse Vendola in quanto uomo che racconta la politica in modo nuovo.
Anche se molto criptico in alcuni momenti.
Sì, però parla delle persone, parla delle cose reali. Quindi in questo senso Vendola è discontinuo rispetto ai blocchi paralizzati del centrodestra e del centrosinistra. In questo senso merita attenzione anche rispetto alla sinistra, perché io oggi il commento che ho fatto, il miglior commento di oggi, è stato raccontare che il Partito Democratico ieri non è riuscito a nominare a Roma neanche il segretario regionale per le divisioni interne tra D'Alema.
La cosa clamorosa di queste ore è l'irrilevanza totale del Partito Democratico sulla scena politica italiana a livello di proposte, a livello proprio di presenza. Insomma, l'opposizione a Berlusconi la fa Fini, diciamo la verità.
Esatto, in questo senso Vendola forse va visto con attenzione per chi come noi crede che comunque ci sia bisogno di un'opposizione in questo paese. Anche nell'interesse dell'equilibrio complessivo istituzionale. Ecco.
Carlo, provincia di Varese, 800 24 00 24. Care Angelo, tra poco, tra l'altro, cercheremo di sapere qualcosa in più sulla questione dei diari di Mussolini, che forse interessa solo me, ma io la trovo una cosa incredibile, perché poi abbiamo ospitato Lele Mora, che ci ha raccontato che legge i diari di Mussolini insieme a Dell'Utri. Dell'Utri insiste, un accordo con la Bompiani, e ospiteremo Elisabetta Sgarbi, che insomma cura che queste vicende per la Bompiani, ha curato e ha seguito queste vicende per la Bompiani, e ci faremo spiegare quando verranno pubblicati questi diari, di cosa si tratta. Carlo, intanto.
Salve Cruciani, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Adesso voglio ringraziarla perché è stato spettacolare. Dopo il problema, la pillola baglia per l'erezione, per la cosa della coppia, messa
la
pubblicità.
Ma quella è la pubblicità, è la pubblicità.
E subito dopo ha messo la pubblicità dell'Italia di Berlusconi, dentro di un blog.
Vabbè. Sì, no, questa pubblicità ci sta facendo in realtà, è in onda ormai da...
Mi ha fatto ridere, ho sorridato, ho trovato molto divertente la cosa. Niente, io volevo portare alla luce due aspetti. Io mi occupo di politica locale e le devo dire che c'è una marea di liste civiche in comuni sotto 15.000 abitanti, ma anche 15.000 abitanti, che sono formate da personaggi e persone che si riconoscono nel PDL, ma fanno fatica a starci dentro. Io penso della mossa di Fini, in realtà voi puntate molto sui parlamentari che ha o che non ha 30-35, però nel paese, soprattutto in Lombardia, guardo che vivono male questo rapporto con la Lega, ha un audience molto notevole.
Lei dice,
da non sottovalutare. Io
non lo so.
Saronno, che il partito del PDL si è diviso nelle elezioni, ha formato una lista civica e fine venuto giù a presenziare, e questa in realtà è presente in tantissimi comuni.
Ma guardi che in realtà non si sta parlando solamente del numero dei deputati. Perrino, le ultime stime su quanto pesa Fini, quali sono? Mi sembra che i sondaggisti si dividono su questo, no?
Sì, ancora oggi abbiamo sentito Mannheimer e ha detto non ci sono ricerche, quindi chi vi dà dei numeri dice delle fregnacce, e non si fanno ricerche d'estate, per cui non prendete per buoni i sondaggi di questo periodo.
Fa il 3, il 5, il 10, l'8.
Detto questo, appunto, chi invece, sebbene ci siano questi vincoli, esprime qualche numero, attribuisce quel dato, sì, tra il 3, il 5, il 4 è più probabile, sì.
Michele da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Salve, io mi fa molto piacere che lei ha sottolineato, cioè quindi ha rimandato più volte le parole di Fini, che elogia questi parlamentari coraggiosi che poi gli danno l'appoggio, gli danno la fiducia.
No, cioè, la frase esatta di Fini è questa, pronunciata oggi, in una conferenza stampa che in realtà non è stata una conferenza stampa perché non ci sono state domande, bisogna sempre sottolineare.
È stata una breve
comunicazione alla stampa di Fini, vabbè, ma lasciamo perdere questo fatto. Dice Fini, ringrazio dal più profondo del cuore i parlamentari del PDL che nelle prossime ore daranno vita a iniziative per esprimere la loro protesta per quanto deciso ieri dal vertice del partito, e si tratta di Futuro e Libertà. Questo è il nome della corrente, non so come chiamarla. Come si può chiamare, Angelo? Partito? Come si può chiamare?
Ma direi sì, intanto gruppo parlamentare. Diventerà poi partito. Sì.
Anche se poi Futuro e Libertà come partito, vabbè, comunque vedremo. Poi i sondaggisti si scateneranno anche su questo, su quanto fascino ha il nome di una formazione. Sono donne e uomini liberi, dice Fini, sono donne e uomini liberi che sosterranno realmente il governo ogni qualvolta agirà. Angelo, tu non l'hai interpretato in questo modo?
Io direi di sì, non mi sembra una grande pensata questa di Fini. Alla fine, tra l'altro, ribadisce che vuole restare nella maggioranza, per cui il risultato qual è? Che contratterà il suo sì ai singoli provvedimenti sempre con Berlusconi. Quindi, che senso ha avuto tutto ciò?
Allora, però, noi vogliamo parlare ancora una volta, anche se brevemente, di questa vicenda di cui ci siamo occupati, cioè i diari di Mussolini.
Si tratta di 5 anni, quindi sono 5 agende, ognuna scritta fittamente giorno per giorno, quindi sono 365 per 5, fanno quasi 2000 pagine.
Io ne ho tre, diciamo, a casa mia a Lugano dove vivo, e me li leggo, tante sere facciamo delle cene e ce li leggiamo. E anche con Marcello Dell'Utri ci troviamo a fare delle cene.
Ci sono stati anche dei periti, li hanno letti, li hanno fatti. Poi gli storici devono sempre dire no, non è vero, come i critici d'arte, no? Oppure il Caravaggio è vero e falso. Questi diari sono veri.
No, no, non ci credevo. Non ci credeva nemmeno mio marito, non ci credeva, eppure l'ha avuto vicinissimo, nello stesso palazzo. Giorgio mi diceva che era di una modestia, veramente di una modestia, che faceva quasi dispiacere vedere un uomo così in alto, che era diventato, figuriamoci se quello scriveva, ma proprio stava lì a pensare e basta, non ci credo io.
Avete sentito nell'ordine Marcello Dell'Utri, Lele Mora, Alessandra Mussolini e donna Assunta Almirante. Elisabetta Sgarbi, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, lei?
Non c'è male, un po' così scombussolato da questo intrigo che riguarda i diari di Mussolini. Elisabetta Sgarbi è direttore editoriale della Bompiani, che apprendo già da giorni pubblicherà da ottobre ogni sei mesi questi diari di Mussolini. È vero o non è vero? È confermato?
Sì, è confermato anche da alcune dichiarazioni che ho rilasciato, in particolare al Corriere, che è stato il primo a seguire questa vicenda, e noi cominceremo a novembre questa pubblicazione dei diari di Mussolini, che abbiamo acquistato in ultima istanza dai 12 eredi Mussolini. Questa cosa, come lei sa, ha generato davvero una quantità di reazioni, direi, sorprendenti.
Ben per voi comunque queste reazioni, lo dico così a livello di comunicazione, credo, non vi dispiace.
Io dico che alcune di queste reazioni penso siano giustificate, anche legittime. Per esempio mi riferisco a quella di Pierluigi Battista, che diceva che si aspettava in qualche modo che ci fosse una prova dell'autenticità e non della inautenticità, però non metteva in discussione
la possibilità di pubblicarla,
della pubblicazione, certo.
Senta, le posso chiedere una cosa che sicuramente lei mi dirà e non si può rivelare, eccetera. Quanto li avete pagati questi diari? Non si può, si può dire? Penso
no.
Di sì, no?
No, cioè dicevo, e stavo finendo il discorso di prima, altre invece reazioni mi sono sembrate abbastanza
Per esempio?
Sopra le righe, per esempio quella di Canfora, che invece ha raccolto il fatto.
È uno storico, sì.
È andato avanti.
Senta, lei mi dice, non si può dire la cifra che avete pagato?
Ma cioè, non so, secondo lei si può dire o non si può dire, cioè
non si può dire, basta dire di no, non si può dire.
Cioè, mi dispiace che ci sia tutta questa attenzione.
Vabbè, lei capisce, i diari di Mussolini, lei sa che è successo quella volta in Germania, no?
Abbastanza irrilevanti, no? Cioè, quanto li abbiamo pagati, cioè non...
Beh, non è proprio irrilevante.
No. Non è irrilevante.
Vabbè, lei mi dice non lo posso dire.
Perché mi chiamava per sapere quanto le abbiamo pagato.
Ma no, ma è una domanda che le ho fatto. Non mi faccia come i politici, però, che rispondono.
No, ma io non faccio come i politici, dico. Mi è stato chiesto di dare una.
Ma
una...
sì, ma adesso io le chiedo altre cose.
Se vado a un medico e chiede se uno sta male o non sta male, cioè c'è un segreto professionale.
Lei mi dice c'è un segreto professionale, non lo posso dire,
no,
punto. Ma basta
mi
dire.
Sembra una domanda un po' così ingenua.
Sarò ingenuo, sai, siamo purtroppo. Vabbè, nessuno è perfetto, certo. nella vita.
Beh, nessuno è perfetto.
Esatto,
no.
Si fanno anche domande ingenue, lei sa, il mondo,
certo,
mondo è fatto anche di persone molto ingenue, però non litighiamo su questo, che sarebbe ridicolo.
No.
E ne volevo chiedere questo, e le assicuro che forse mi interessa anche poco, era una curiosità che mi è venuta mentre lei parlava, e mi è venuto di fare questa domanda, insomma. L'ingenuità ogni tanto gioca brutti scherzi, ma si può pubblicare qualcosa di cui non si è sicuri dell'autenticità?
Dunque,
questa è ingenua questa domanda.
Parlando appunto di questo, dicevamo che ci sono delle lecite, cioè, posizioni di persone che ritengono che sia opportuno pubblicare qualcosa che sia autentico, invece c'è la posizione di chi decide di trovare interesse comunque nei diari di Mussolini, che come ha spiegato benissimo Dell'Utri non si può dimostrare né che siano autentici né che siano inautentici. La posizione della casa editrice è di dar conto alla società civile, come ho già detto in un'intervista, di questi diari che comunque esistono, no? Quindi verranno pubblicati. Se li avessi comprati da un qualsiasi agente letterario ci sarebbero state delle legittime, dico legittime e anche auspicabili, querelle sull'autenticità o inautenticità degli scritti, però appunto non ci sarebbe stato questo dibattito che invece
dimostra
che ci sono, insomma, c'è l'inquinamento di supposizioni politiche in questioni editoriali.
No, ma non c'è, perché la perché le mette in capo la politica?
No,
secondo me non c'è.
Il fatto che ci siano tutti questi dibattiti
deriva dal fatto che Dell'Utri deriva dal fatto che è stato Dell'Utri a tirare fuori questa vicenda, secondo lei?
Evidentemente sì, perché se li avessi comprati, ripeto, da un agente letterario, il dibattito sarebbe stato assolutamente diverso. Quindi a me interessa un'operazione editoriale che mi sembra interessante, non voglio dimostrare né che siano autentici né che siano autentici, non devo dimostrare nulla, e quindi mi pare che sia già chiaro. Poi
va bene, volevo chiedere una cosa, Perrino, la mia curiosità è questa, al di là della questione dei soldi, che vabbè, insomma, non mi interessa, in realtà non mi interessa troppo il prezzo che è stato pagato per queste cose, però io ricordo la vicenda dei diari di Hitler, no? Una vicenda famosissima, c'è stato addirittura,
io c'ero,
c'è stato un libro famosissimo di Harris su questo, eccetera. Ora, non è vero che è irrilevante, e lo dico con rispetto, dottoressa Sgarbi, non si irriti, lo dico, non è vero che è irrilevante se una cosa è vera o falsa. Quando si tratta di diari, e soprattutto di cose così importanti come i diari di Mussolini, in cui ci sarebbero anche degli episodi o comunque delle posizioni di Mussolini un po' diverse rispetto a quelle della storiografia ufficiale, io credo che l'autenticità o meno di una cosa non è che può essere decisa dopo, per carità, poi ognuno è libero di pubblicare tutto quello che vuole, però l'autenticità o meno non è così rilevante come dice la Sgarbi, o no, Perrino?
Ma intanto io,
fatta salva naturalmente l'operazione editoriale, su cui non discuto, questo mi pare evidente.
Io ho vissuto quella vicenda dei diari di Hitler, allora lavoravo a Panorama ed è stato un passaggio dolorosissimo nella storia di Panorama. Abbiamo visto il direttore Carlo Rognoni scomparire per qualche giorno insieme con l'inviato di esteri Alvaro Ranzoni, la redazione fu tenuta all'oscuro, ci trovammo la copertina già fatta e non ci fu nessuna verifica al nostro interno. E poi, ahimè, dopo un grande battaglio clamoroso, a Mondadori spese tanti soldi per lanciare quello scoop, in realtà poi erano una patacca, una bufala. Quindi io, per carità, non voglio essere, come dire, menagramo, spero che la Elisabetta Sgarbi, che stimo molto, alla quale devo anche il piacere della milanesiana che frequento, mi piace molto, sono certo che abbiano preso le loro precauzioni, perché il problema dell'autenticità secondo me è dirimente, cioè è vero che siamo nella società liquida dove i fatti sembrano essere stati superati dai commenti, però io sarei ancora vincolato alla verifica fattuale.
Cioè, secondo lei gli storici, come ha detto anche prima Alessandra Mussolini, signora Sgarbi, contano ma non contano, questo è il punto, cioè contano sì, però poi è rilevante.
Contano talmente tanto che il pubblico, comunque qui il punto di vista vostro è completamente fazioso, nel senso
perché
che
è fazioso?
È fazioso nel senso che io sto pubblicando dei diari, come ho spiegato, senza arrogarmi il diritto di dimostrare né che siano falsi né che siano.
Ma noi le stiamo facendo la domanda appunto su questo, cioè si può pubblicare una cosa così importante senza sapere se sono veri o falsi? È una domanda, ma insomma lei dice di sì.
Una domanda, io le rispondo che io non devo certificare né l'autenticità né l'inautenticità, li pubblico perché li ho trovati comunque interessanti, e proprio perché non è irrilevante se siano veri o falsi, e mi lasci finire, li pubblico, questa è la ragione per cui li pubblico.
Benissimo.
Non voglio dimostrare.
E che ci scrivete sopra?
O che non sia una bufala.
Che ci scrivete sopra? Mi scusi, che ci scrivete sopra? Diari di Mussolini?
Diari di Mussolini, certo.
Ho capito, ma se uno scrive così significa che sono veri.
Scriviamo sopra, se lei legge i giornali, legge anche.
Li leggo, purtroppo li leggo.
Ho parlato,
sì,
così come c'era nel contratto, sì, la piena coscienza del dibattito in corso e renderemo conto del dibattito in corso. Pubblicheremo anche tutte le dichiarazioni di chi pensa che non siano, sì, autentici, e quelli invece, i pareri dei possibilisti, come ho già detto. E infatti trovo che questo nostro dibattito sia assolutamente noioso. Ecco, credo che, avendo già detto, avendo spiegato, sì, chi mi ha contattato, che il mio intervento non avrebbe fatto altro che ripetere
lei quello insiste che su questo, insiste
le
su
dico
questo.
Che appunto,
ma guardi che noi stiamo parlando tranquillamente, non capisco perché si irrita.
Non mi sono irritata.
Ma lei si è irritata quando le ho chiesto quanto l'avete pagato? Lei mi
basta. Che non c'entrano nulla, che non c'entrano nulla con quello che è stato spiegato fin qui. O lei ha letto?
Ma non lo deve spiegare a me lei. C'è un sacco di gente che i giornali non li legge. Signora Sgarbi, lei dice l'hanno pubblicato sui giornali. E chi se ne frega che l'hanno pubblicato sui giornali? Lo spieghi senza sottolineare che è stato pubblicato sui giornali. Cioè, abbia pazienza.
Quale motivo mi deve fare delle domande che non hanno un senso?
Ma quali sono le domande che non hanno un senso? Quali sono? Quali sono le domande che non hanno un senso? Adesso io non... mi dica quali sono?
Sì, perché i 5 minuti sono troppo.
Vabbè, arrivederci, grazie. 19:58, questo è il direttore editoriale della Bompiani che pubblicherà i diari di Mussolini. E Perino, io non so che fare in questo caso. Mi trovo...
devo dire che è veramente un pochino sconcertante.
Cioè,
noi diamo visibilità ai fatti e valutiamo se l'attendibilità o meno. La posizione della Sgarbi è sconcertante. E se venisse fuori un'immagine di Mussolini del tutto diversa dalla realtà, una lettura totalmente diversa del fascismo, non è dirimente sapere se è vera o no, visto che parliamo della storia di questo paese. È incredibile,
no, ma
è di una leggerezza e di una superficialità culturale indicibile.
No, tra l'altro, voglio dire, ha pure spiegato adesso che pubblicheranno anche, vedremo naturalmente, il dibattito in corso tra gli storici. Va benissimo, ma nessuno critica l'operazione. Dopodiché, poi, siccome si tratta di diari di Mussolini, se uno presenta i diari di Mussolini e dice però non sappiamo se sono veri, forse qualcuno può avere qualcosa da ridire, e invece non si possono fare le domande perché sono ingenui.
Non mi spiegherei l'imbarazzo col quale ha accolto le nostre domande, che sono legittime, umanissime, logiche e perfino rispettose.
Sì, ma insomma, tutto con grande rispetto, abbiamo fatto delle domande, cioè ci ha fatto passare per degli imbecilli, non lo so, cioè, soprattutto sì. A me, ma va bene, a me, io sono abituato, ogni giorno qualcuno mi fa passare per imbecille, non è questo il problema, però insomma, francamente, insomma, noi abbiamo seguito dall'inizio anche questa vicenda con varie testimonianze, come possiamo fare noi, purtroppo mi dispiace, signora Sgarbi, se ancora in ascolto e ci sta magari sentendo, magari non saremo ai suoi livelli, ai livelli del direttore editoriale della Bompiani, siamo qui, facciamo il nostro umile mestiere e purtroppo facciamo ogni tanto delle domande un po' ingenue. A me non mi pareva ingenuo capire quanto la Bompiani ha pagato gli eredi Mussolini, tanto in qualche modo uscirà fuori. Bene, 23 minuti, 800 24 00 24, se potremo fra poco vi manderemo i titoli dei telegiornali, di qualche telegiornale. Dove andiamo? Direi Daniele da Pavia.
Sì, buonasera. Tutti si lamentano Confini per questa crisi di governo. A me personalmente lui mi fa un po' anche pena, perché penso che sia in balia di una Circe che risponde al nome di Elisabetta Tulliani, che è la vera responsabile di questa crisi di governo, del cambiamento e della distruzione di Gianfranco Fini.
Addirittura, non esageriamo. Cioè, Elisabetta Tulliani, la causa della, diciamo, del cambiamento, tra virgolette, se qualcuno vuole chiamarlo così, di Gianfranco Fini. Questo mi sembra.
Penso che i tempi coincidono dal cambiamento che ha avuto
e come avrebbe influito Elisabetta Tulliani? Come avrebbe influito?
Ma guarda, Fini da sempre è stato un principale esponente di etica, di moralità, di etica politica, di etica personale, eccetera. E quello che ha fatto per la moglie quest'anno a Rai 1, 20 minuti di programma, 8.000 ora al giorno sulla prima rete di Stato, appaltata a una società che fa capo alla suocera di Fini. Questo
ho capito,
è praticamente giusto?
Ah, non so, è messo, guardi, con la Rai lavorano tante aziende, non lavora certamente solo l'azienda che fa capo alla famiglia Tulliani, che credo si occupasse di appalti televisivi o di produzione televisiva anche prima che Elisabetta Tulliani diventasse la compagna di Gianfranco Fini. Guardi, non lo so, queste cose poi interessano relativamente. È più interessante quello che diceva lei all'inizio, al di là poi della questione degli appalti. Angelo, davvero le vicende personali, la separazione, la nuova compagna, le due figlie, insomma la nuova situazione ha influito dal punto di vista, questo non lo potremo mai sapere, si parla, non so, della psicologia delle persone più che di politica, ma ha avuto un'influenza secondo te?
Sì, possono condizionare anche gli stati d'animo. Io penso che comunque un ruolo, una nuova famiglia lo determina sull'equilibrio complessivo di un uomo, sì.
Giuseppe, provincia di Rimini.
Buonasera.
Dica.
Voglio parlare della dichiarazione odierna di Fini, che apprezzo moltissimo. Tra l'altro il numero di 33 pare deputati, quindi 33 onorevoli e di circa 10 senatori, ecco, mi sembra un dato numerico da non trascurare.
No, il dato numerico non solo non bisogna trascurarlo, ma ecco. Adesso fra poco chiederò a Perrino. Che in realtà questi numeri sono molto preoccupanti per Berlusconi,
molto,
anche
molto,
se Berlusconi,
ecco,
anche
per
se
me
Berlusconi,
non preoccupanti, per me sono positivi.
Vabbè, preoccupanti per Berlusconi, ho detto.
Ah, per Berlusconi, certo
preoccupanti
certamente per chi invece la pensa come Fini, che ritengo ce ne siano tanti tra gli elettori del Popolo delle Libertà.
Questo veramente non sembra che sia così,
non sembra, si vedrà poi in seguito.
No, certo, si vedrà in seguito.
La costituzione di questi gruppi autonomi, poi tra l'altro, secondo me ha una strategia ben precisa. Cioè, innanzitutto nel momento in cui si andrà a votare dei provvedimenti che andranno a toccare temi, come ha detto oggi, che riguardano la sicurezza, la legalità e tante altre cose, e nel momento in cui in maniera compatta questi gruppi autonomi,
cioè, scusi, che significa legalità? Io perché una cosa che non capisco sono le parole usate in maniera generica. Dobbiamo tutelare il valore della legalità, ma che vuol dire? Non vuol dire niente, nulla, zero, non vuol dire niente.
Allora guardi, sicurezza significa non mettere le ronde ma dare più mezzi alle forze dell'ordine. Pochi giorni fa ci sono state delle manifestazioni,
capito,
molto importanti,
tra
l'altro anche non date dai mass media principali, dove gli stessi operatori della sicurezza hanno...
Guardi, quella storia delle ronde, ma che vuol dire la storia delle ronde? C'è stato un dibattito interno alla maggioranza la Lega le voleva, alla fine è passata una versione un po' più, diciamo, annacquata, e poi alla fine non si è costituita nessuna ronda.
Ma
quando
no.
Parla di legalità, io vorrei capire che vuol dire legalità, perché fino adesso ha votato tutte le leggi che la sinistra o l'opposizione considera le leggi ad personam, le leggi più... le ha votate tutte, dalla prima all'ultima. Adesso queste sono diventate leggi illiberali o leggi contro la legalità, non mi spieghi?
Significa anche, guardi, mettere pattuglie automontate.
Ancora con queste pattuglie?
Eh sì, mettiamo il carabiniere di quartiere.
Ma che vuol dire? Ma non è su questo che si dividono. Ma non è su questo che si dividono Fini e Berlusconi, sulle pattuglie dei carabinieri? Abbia pazienza, Giuseppe. E invece sì,
è vero che quando non voteranno certi provvedimenti di legge, siccome questo governo...
No, però mi scusi, Giuseppe, abbia pazienza, cioè, lei insiste su questo, però adesso bisogna chiarirla questa cosa qua, cioè lei sostiene, guardi che su queste cose qui, non è che poi il governo può essere criticato, fa poco, eccetera, eccetera, ma non è che il governo è contro la polizia, abbia pazienza, o contro i carabinieri, o contro le forze dell'ordine, cioè, non è un discorso senza senso.
Quello che hanno le ultimamente ho dei dubbi a riguardo, comunque dal punto di vista.
La ringrazio. Perrino, questi numeri sono pericolosi per Berlusconi?
Ma io non credo perché daranno compattezza, e abbiamo sentito oggi Zaia che dice che questo elimina delle ambiguità, e poi se c'è la ripresa economica come sembra, i numeri di Berlusconi possono crescere, potrà aggregare in Parlamento anche alle aree cattoliche, penso anche a personaggi vicini a Rutelli, quindi dipende molto dalla situazione dell'economia.
Se l'economia si riprende, eccetera,
sì, allora Berlusconi avrà il vento in poppa e finirà un po' come Casini e come Follini in un ruolo marginale.
Pubblicità, poi torniamo subito. 800 24 00 24 20 e 15. Abbiamo però un appuntamento imperdibile, perché parte oggi la nostra votazione che andrà online sul migliore cantante del Parlamento, la nostra gara, le ugole del Palazzo. 20 e 11 800 24 00 24. Caro Angelo, riceviamo telefonate di fuoco dalla Bompiani, stiamo ricevendo telefonate di fuoco, vabbè, insomma, poi ti riferirò.
Ma Abbiamo, cosa ci contestano? Di aver chiesto un po' di chiarezza su un'opera?
Non lo so, pare che sia imbufalita, che ti vogliano querelare per le cose che hai detto dopo, così dicono, così
sostanzi. Vogliono querelare me? Non so, non ho detto nulla.
Ma non abbiamo detto nulla, facessero quello che vogliono.
Sì, sì.
Ma si possono ospitare le persone e fare domande, non capisco. Se uno non vuole venire alla radio a parlare, può anche non parlare, cioè non può anche dire no, io ho già detto le cose ai giornali, arrivederci, grazie. Tum. Invece uno viene alla radio e poi pretende che uno dice: beh, benissimo, spiegate voi quello che. Cioè, che fate? Ah, siete meravigliosi, è una cosa stupenda questa cosa qua. Facciamo domande che si pongono tutti: sono veri, sono falsi, quanto l'avete pagati? Cioè, non mi sembrano domande così folli.
Sì, sì.
Cioè, il verbo della. Vabbè, lasciamo perdere. Alessio, provincia di Pescara.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Vorrei collegarmi a quanto lei diceva in merito alle parole di Fini sulla libertà di coloro che lo seguiranno, no? Dei parlamentari che lo seguiranno, come se i parlamentari berlusconiani non godessero della stessa libertà.
Sì.
Ecco, io concordo pienamente con quanto detto da Fini, oramai credo che anche i bambini sappiano che i parlamentari berlusconiani. Lo diceva anche Barbareschi qualche giorno fa in diretta alla sua trasmissione, quanto i parlamentari berlusconiani siano asserviti, insomma, al volere del loro padrone.
Ma che vuol dire adesso? Mi scusi, abbia pazienza. Cioè, io sono contrario a questo tipo di semplificazioni. Cioè, quelli che stanno con Berlusconi, i parlamentari che sono rimasti adesso con Berlusconi, sarebbero una sorta di sottoposti al giogo del tiranno, comunque disposti e meno liberi degli altri. Invece quelli che stanno con Fini sono più liberi perché sono andati contro Berlusconi. Ma abbia pazienza, ma come si fa a fare a ragionamenti di questo tipo? È una cosa incomprensibile. Come linea di principio, proprio in assoluto, e non rispettosa anche delle singole persone, della libertà personale. Mi sembra una cosa folle. Adesso, lei come fa a sostenere una cosa di questo tipo? Logicamente, cioè, me l'argomenti.
Cosa folle? È chiara a milioni di persone.
Ma cosa è chiara a milioni di persone? Cosa è chiara?
Ma cosa è chiara? Allora, lo sa qual è il problema reale?
E qual è il problema? Non ho capito ancora.
Il problema reale è che in Italia le politiche non si può votare direttamente il proprio rappresentante.
Ma che c'entra?
Si
questo pure Alessio, ma questo anche i Finiani sono stati eletti così. Ma che vuol dire?
Se mi fa parlare, magari.
Ma io lo lascio parlare, ma io le ho fatto una domanda: come fa a sostenere che i parlamentari che sono rimasti con Berlusconi sono meno liberi degli altri? E lei mi parla della legge elettorale, che non vuol dire niente.
Ma perché non esiste dissenso? Se un parlamentare berlusconiano.
Ah, non esiste dissenso, meno male che non esiste dissenso. Cioè, figuriamoci.
È stato cacciato,
se esistesse dissenso, sì, ma il dissenso non è.
È stato cacciato.
Non è stato cacciato solo per il dissenso, Alessio. Comunque. È un discorso molto più ampio, no? Che non riguarda solo il dissenso, il semplice dissenso su posizioni politiche. In tutti i partiti c'è il dissenso e parlamentari che la pensano in modo diverso. Dopodiché c'è anche una disciplina di maggioranza, dipende da cosa si dice, eccetera, eccetera, eccetera. O no?
No, se posso continuare il mio concetto.
Sì, continui, prego.
Ecco, io stavo dicendo questo. In Italia, purtroppo, non si può. Il comune cittadino non può. E legge quando va a votare.
Vabbè, lo sappiamo, c'è la lista bloccata, allora?
Ecco, un cittadino può votare solo il partito, poi sta il segretario dei partiti.
Ho capito, lo sappiamo, allora.
Ma guarda che è proprio lì il problema.
Ma che c'entra questo con Berlusconi e Fini? Abbia pazienza, Alessio, che c'entra?
Lascio
parlare, ma lei sa dire solo questo.
No, che lei non mi fa concludere, mi interrompe.
Vabbè.
Purtroppo.
Stasera non è serata.
Questo determina il fatto che non si può eleggere il proprio parlamentare,
sì.
Determina il fatto l'obbedienza del parlamentare al proprio segretario di partito.
Ma questo vale anche per Fini, però, vale anche per Fini, non solo per Berlusconi. In teoria, se mettiamo che sia così, ma vale anche per Fini.
Ma infatti il mio è un concetto generale.
Ho capito.
Il mio è un concetto generale, ma è fondamentale.
Ho capito, perché adesso sarà pure fondamentale, ma non riguarda la vicenda tra Fini e Berlusconi. Sarà pure fondamentale e se ne parla da quando c'è questa legge elettorale, ma non riguarda il conflitto tra Fini e Berlusconi.
No, perché i parlamentari Fignani evidentemente rispondono a Fini. E si sentono legati a lui, soprattutto liberi di esprimere dissenso.
E invece quegli altri?
Al presidente del Consiglio.
E quegli altri invece? Quelli che restano con Berlusconi?
Quegli altri invece invece no, perché non sono stati eletti dai cittadini, sono stati nominati.
Ma perché quelli di Fini, perché quelli di Fini da chi sono stati eletti, scusi.
Sì, ma allora il dissenso può esistere, è liberale e siamo in democrazia oppure no?
Alessio, abbandono, lascio. Se vuole resti, ma insomma lascio, perché non capisco questo passaggio. Sarò un po' così, insomma, di coscio, ma non capisco questo passaggio. Stasera sono ingenuo e anche un po' rimbambito. Eccoci, 20:18, 800 24 00 24. Lascio Angelo Maria Perrino con una considerazione, caro Angelo, che è questa. Beh, oggi c'è un'altra notizia che abbiamo sottovalutato, ma che è presente nei titoli dei telegiornali. E non solo dei telegiornali, anche su Affari Italiani, sui siti, eccetera, eccetera. Ed è lo scontro tra Tremonti e Vendola. Ora è uno scontro che ha a che fare con i numeri della sanità in Puglia, non ci addentriamo. Ma è il sintomo del fatto che, insomma, Tremonti magari, non dico che teme Vendola, ma insomma è un segno politico di una sfida futura oppure no?
Sì, io l'ho proprio interpretata così. Infatti, noi domani usciremo con una grande inchiesta sulla Puglia. Ho già dato i dati, è la regione con la più forte presenza di energie alternative, quindi noi abbiamo detto che la Puglia caput mundi, la Puglia dà energia all'Italia. Leggevo stamane da cronache di Repubblica, mi pare, che Berlusconi ha detto che bisogna occuparsi di Vendola perché...
Sì, è vero, anch'io l'ho letto, sì.
Quindi io continuo a ritenere che Vendola sia un personaggio di qualità che farà strada. E capisco che appunto Tremonti magari politicamente l'abbia messo, diciamo, nel radar.
Finirà come la Grecia. C'è la convinzione che in Italia la leadership di sinistra radicale non abbia mai spazio, è la stessa convinzione che ha portato Bassolino prima a Vendola, poi ad espugnare regioni tradizionalmente di centrodestra. Berlusconi dunque pensa alle elezioni, tanto che ha iniziato a prendere le misure a quello che considera già il suo prossimo sfidante, Nichi Vendola. Berlusconi sì. Versus Vendola.
Devo dire che Vendola ha risposto con forza a Tremonti chiamando in causa Napolitano, quindi anche lui è stato molto abile a cavalcare questa palla. Vendola se la sta giocando con prontezza dei riflessi, mi sembra più veloce di Bersani.
Ah beh, su questo non c'è dubbio. Grazie, alla prossima.
A voi, grazie.
20:20, 800 24 00 24. Dove andiamo? Un ascoltatore, ma abbiamo intanto voglio rimanere ancora con... C'è l'ascoltatore di prima, sì. Chi era? No, è andato via? È andato via. C'è Michele da Napoli, Andrea da Macerata, Mario da provincia di Catania, Noris da Milano. Santo Lo Guadagno, buonasera.
Buonasera a voi.
Esperto di smorfia, come sta?
Io bene, voi? Sì.
Beh, non c'è male, insomma, fa meno caldo qui a Milano, dunque non si sta male.
No, ma non è
sta.
Che qua fa caldissimo.
Dove si trova lei?
Io sto a Pallinuro adesso.
Beh, insomma, vabbè.
Si sta bene.
Esperto di smorfia, che fra poco, dopo l'intervento di un paio di ascoltatori, ci dirà i numeri da giocare al lotto sulla crisi tra Berlusconi e Fini. Mi raccomando.
Certo. Io vado alla ricerca di questi.
Se li prepari, Guadagno, un attimo solo. Mario, provincia di Catania.
Ah, buongiorno. Salve Cruciani.
Buonasera, come
è la prima volta che telefono a questa trasmissione. Vi ho scoperto solo 10 giorni fa.
Meno male.
Mi pare abbastanza interessante. Guarda, io volevo dire una cosa. Secondo me Fini è stato troppo benevolo nei confronti di Berlusconi.
Addirittura.
Perché se fosse stato cattivo avrebbe dovuto dire che Berlusconi è un vecchio padrone delle ferriere 1820-1840, il quale tratta i suoi collaboratori come dei piccoli schiavetti, così, e tanto che ha messo il suo figlio del commercialista là, quello qua, questo qua e via dicendo. E spero che ti venga risparmiato anche 5 anni con Berlusconi, anche perché il signor Berlusconi con la politica ci ha guadagnato. Si ricorda Cruciani che nel 93 Berlusconi aveva 4.000 miliardi di debiti? Se lo ricorda questo, no?
Non mi ricordo, no, non me lo ricordo.
Ah, non si ricorda? Ma come? Un giornalista contento come lei?
Me lo ricordi lei allora, Mario, me lo ricordi lei allora?
Lo ricordo io.
Me lo ricordi lei.
Avevo la possibilità di accedere alle centrali rischi delle banche e alla fine di essere indebitate per 4.000 miliardi.
Certo,
ora
certo.
È un uomo più ricco di del mondo.
Dunque la politica l'ha arricchito, lei dice, no?
Come l'ha arricchito? Ma solo lei non si accorge di questo qua.
Mario, è l'ingenuità di cui sopra. Senta Mario, lei dalla provincia di Catania da dove ci sta chiamando?
Come?
Da dove ci sta chiamando lei?
Da Catania.
Sì, provincia di Catania o Catania città?
No, provincia di Catania.
Da dove esattamente?
A Cireale.
A Cireale, benissimo.
Senta, un'altra cosa le volevo dire, una cosa però sono sicuro. Tutti che oggi quelli che strisciano i piedi di Berlusconi, che lo adulano, perché nessuno mai, nessuno avrebbe mai potuto pensare di fare Bondi ministro della cultura, saranno i primi, quando Berlusconi non ci sarà più, spero presto, che saranno, diranno Berlusconi era un tiranno, questo sono sicuro. Lei,
cioè, lei dice quelli che adesso sono i più fedeli di Berlusconi o che sono rimasti con Berlusconi tra qualche anno...
Ma lei, scusi,
gli daranno le coltellate alla schiena.
Come Bondi, che al limite potrebbe vendere solo le pomme.
Che potrebbe fare Bondi?
Quello che faceva quando era nel PC, fu sindaco di Favizzano, mi pare che disse: guarda, tu non sei in grado di fare niente, poi al limite vendere le polizze all'Unipol.
Vabbè, non è che sia le polizze, non è che fosse una cosa proprio.
No, io sto dicendo, ma scusi, ma lei non si accorge il personale politico che ha Berlusconi, più deficienti sono, più le metti in politica. Perché non ammetto Geminello Alvi a ministro della cultura? Beh, e messo a Bondi.
Ma lei, perché se la piglia così tanto con Bondi?
No, mi è venuto così Bondi.
Ah, le è venuto in mente Bondi.
No, siccome oggi dice che la moglie l'ha querelato.
Ma l'ha letta l'intervista?
Perché non gli ha pagato gli alimenti al figlio.
Pare, così, c'è un'intervista a bomba.
Anche le cose le sono pure io.
Dell'ex moglie di Bondi. Moglie. Intervista a Novella 2000.
Intervista a Novella 2000, ho letto questa notizia, mi dicendo. Cioè, Berlusconi.
Dice delle cose terribili, ma sa, Mario, però, mi scusi, lei è un uomo di mondo, no? Lei sa bene che... Insomma, le mogli quando sono lasciate hanno sempre un po' di rancore.
Ma guarda caso, il signor Bondi, vedendo Berlusconi con la sua villa, si è messo con un'altra riccona.
Vabbè, adesso lasciamo perdere queste cose, però quando le mogli vengono lasciate, o i mariti naturalmente, si ha sempre, insomma, nelle separazioni c'è sempre un po' di rancore, eccetera. Per cui le parole della signora Bondi, che per carità sono molto divertenti, anche esplosive da un certo punto di vista su quello che è Bondi, vanno sempre valutate... alla luce di questa cosa qui, alla luce di una separazione, dunque di un dolore, di una tragedia, mettetela come volete, insomma. Vabbè, Mario, la ringrazio, lei è molto simpatico, ci segue da 10 giorni, continui a seguirci, a chiamarci ogni tanto, non ci abbandoni così, no?
Si è dimenticato dei debiti di Berlusconi del 93.
Vabbè, lasciamo perdere i debiti di Berlusconi, ma lei continua a seguirci, non è che ci abbandona, dice, ci segue da 10 giorni, non è che ci abbandona subito.
Mi seguo, poi non vi seguo più.
E perché non ci...
solo 10 giorni. Però scusi, lei il fatto che scrive su un panorama mi sa che un piccolo atteggiamento ce l'ha di essere a favore di Berlusconi.
Ma che c'entra? Non è che tutti quelli che scrivono sul panorama sono tutti a favore di Berlusconi.
La pagnotta si ci pensa, perché Berlusconi ha visto come compra i deputati, può comprare anche i giornalisti.
Mario, ma perché lei dice che non ci segue più in inverno?
No, dopo l'estate, poi quando rientro a casa. In questo momento, guardi, io sono in un posto che sto guardando, c'ho tutto il Marionio davanti e tutta l'Etna alle mie spalle.
Ah, che bello!
Perché Berlusconi,
che bello.
Queste cose non se le può comprare, lui deve stare a trafficare.
Ho capito.
Siamo poveri.
Berlusconi c'ha casa in tutto il mondo, Mario.
Chi?
Berlusconi? Beh, certo.
Ma vero, poverino, c'ha 74 anni, ancora pensa di far politica, ma una qualsiasi persona normale, anche perché...
Ma è l'adrenalina, Mario, è l'adrenalina, è l'adrenalina del potere.
Allora, questo lo so.
L'adrenalina del potere.
Questo lo so, perché lo sa come si dice in Sicilia?
Come si dice?
Lo posso dire?
Come no?
Come andare meglio a fottere.
Spieghiamo, io l'ho capito perché...
Avere tutte queste persone che gli strisciano, lui racconta le barzellette, ritrito.
Mario, mi spieghi sta cosa, la traduca, ma comandare?
No, la meglio di fare l'amore, va.
No, ma non è così, insomma.
Ma spieghi, come sono?
Mario, vabbè, ci richiami presto, ma perché in inverno non ci segue lei? Mi scusi.
No, perché io questa trasmissione l'ho scoperto.
E va bene, ma allora continua a seguirci.
Io sono uno che parlo spesso alla radio, a prima pagina. Parlo quasi una volta a mese.
Su Radio 3, ho capito, ma adesso che ci ha scoperto continua a seguirci, altrimenti rimango deluso.
Però lei, io le posso fare un appunto, lei mi è simpatico. Però, per esempio, ha dato un atteggiamento poco fa sul Partito Democratico ingeneroso.
Vabbè, può darsi, però sono le mie opinioni, le confronto con le sue.
Sì, vabbè, ma sono...
può darsi che sia così, può darsi che abbia esagerato nel dire che è rilevante. Va bene, Mario, grazie, la devo abbandonare perché sennò siamo overtime. Guadagno, santo lo guadagno, esperto di smorfia, mi dica 3 numeri che si devono giocare su Berlusconi Fini.
Sì, questo questa, diciamo, questa linea tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera era lo spunto, perché poi...
Mi dica i numeri che stiamo chiudendo.
Io le dico, il Presidente in generale, perché si è di calcio,
fa
sempre 47.
47, Presidente 47. Poi?
47. Poi lo stupore, perché poi un po' ci siamo meravigliati tutti, perché pensavamo, insomma, che stavano un po' ai ferri corti, ma che facessero tutto quanto.
Lo stupore, questo è un po' più...
insomma, la meraviglia, perché poi siamo complicato. Rimasti un po' tutti quanti vedendo.
Comunque, il numero qual è? La meraviglia, lo stupore, che numero è?
E poi il giorno.
No, ma che numero è lo stupore?
72.
Poi?
Sì, poi le dico il giorno, perché questo è un giorno, il 29, poi. Che insomma, ieri praticamente.
Il giorno della rottura, sì.
Il giorno della rottura, questo se ne parlerà, immagina lei per quanto tempo.
Certo, poi? Poi?
E poi le volevo dire che la lite senza botte.
La?
Senza le botte, diciamo.
Hanno la lite senza botte, che cos'è?
82. Esatto.
Dunque, questi sono i quattro numeri.
Questi quattro numeri. E volevo dire, giochiamoli sulla ruota di Roma.
Sì.
E, insomma, tutto quanto è successo lì. E però io direi di fare una giocare pochino, perché l'otto si deve giocare pochino, ci dobbiamo divertire solamente.
Certo.
Sulla ruota
di Roma, poi
è un po' già tutti i presidenti, tutti quanti, quindi dalla Sicilia al Trentino, quindi tutta Italia, per tutte
sì,
le ruote.
Nazionale, Roma nazionale e Milano?
Direi Roma, perché è successo.
Ok. Nazionale?
E poi se uno c'ha proprio due.
Va bene, ho capito. La sentiamo male. Se non ho sbagliato, Roma, nazionale e Milano?
Roma.
Niente, non lo sentiamo più. Roma, nazionale e Milano. I numeri sono 47, 70, 47, crisi, 72, stupore, 29 il giorno, 82, non mi ricordo che era. I numeri sono questi qua. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
La Zanzara.